la 62. Continuano a sostenere che solo una scuola unica, uguale per tutti, garantisce l'unicità tutelando le fasce più povere, l'unicità garantisce l'equità, cioè la tutela delle fasce più povere, mentre la neutralità sarebbe l'unico modo per sviluppare l'autonomia e il senso critico nel bambino, ma anche l'unico modo per non creare contrasti, conflitti e anche per qualche aspetto graduatori. Ora, questi due presupposti sono miti indimostrabili, perché il presupposto dell'unicità è stato sgretolato dallo sviluppo stesso della caratteristica e della convivenza in Italia, che ha mostrato come è antistorico, perché si basa sull'idea che le diversità sono un rischio, mentre tutta la società moderna vive dell'idea che le diversità sono un'opportunità. Allora, una scuola che nega la diversità comportandosi come se tutti fossero uguali fra loro è una scuola riduttiva, è una scuola antistorica, è una scuola che rinuncia alla possibilità di una fertilizzazione incrociata, certamente all'interno di regole del gioco comuni, fra comunità, nel senso detto prima, non deboli, non basate su un basso profilo, perché a un certo punto, se dobbiamo forzatamente trovare qualche cosa che unifica tutti, arriviamo al panda, non so io, a queste cose di difesa della natura, a valori di basso profilo, che sono le famiglie stesse mediamente a rifiutare. L'altro elemento che gioca a dire che questa identificazione fra comune e unico è un'identificazione riduttiva e antistorica è quello che ho già accennato prima, sulla degenerazione della comunità territoriale, tranne in alcune situazioni particolarmente felici, in genere di centri medio-piccoli, fra una serie di, in una serie di quartieri stratificati, questo è il luogo per parlare della sociologia della città, ma l'altro grande filone di ricerche di Glenn, che è quello sulla multiculturalità, la multietnicità e l'inserimento dei ragazzi stranieri, parla esplicitamente di una ghettizzazione di alcuni quartieri in cui la scuola viene sistematicamente respinta dalle non molte persone che lì abitano e che fanno riferimento a gruppi sociali, etnici, eccetera, migliori della media del paese. Ora, le scuole, se vogliono essere scelte, devono tenere conto degli orientamenti delle famiglie e delle comunità territoriali. È possibile che si arrivi ad avere delle scuole che sono delle scuole di difesa di minoranze religiose o etniche? Ho letto recentemente un articolo sulle scuole charter di Amy Stuart Wells e di un gruppo di suoi collaboratori, che dice la scuola charter, prima ci chiedevamo come tradurla, credo sia impossibile tradurla, nel senso che significa che è dotata di una carta che però non è il POF, è un patto fra gli insegnanti, le famiglie, gli studenti, il territorio e anche l'ente, diciamo così, che ne autorizza l'apertura. È un patto coinvolgente, veramente da questo punto di vista la scuola charter è una common school. Non è una common school di una comunità che non esiste, ma è una common school di una comunità che ha una precisa volontà educativa ed è quindi probabilmente un modello imitabile. Per tornare comunque alla scuola charter come espressione di una, visto come un rischio, è il rischio che queste scuole scremino i migliori dalle situazioni, impoverendo ulteriormente le altre scuole. Questo si chiama cream skimming, no? Togliere la panna dal latte, scrematura anche in italiano si dice. Io credo che le considerazioni fatte dalle ricerche per cui in realtà questo tipo di scuola, se ben condotto, tutela le minoranze. Nel momento in cui non si traduce in una autoesclusione, in cui una cultura minoritaria si ripiega su se stessa, ma si traduce in una presa di consapevolezza delle radici, abbiamo che attraverso la scuola è possibile costruire quel legame fra memoria e progetto, che la cui assenza è, a mio avviso, il limite più pesante delle scuole, della maggior parte delle scuole con cui ho avuto oggi a che fare all'interno del sistema statale italiano. Se si tiene dunque conto della polverizzazione del tessuto abitativo, è necessario trovare delle scuole che si facciano carico di questo stato di fatto e che propongano delle soluzioni. La cosa, a mio parere, di grande interesse, che è stata sottolineata da Glenn non in questo lavoro ma in altri suoi lavori che io conosco, è che l'importanza è che esista un progetto, è ancora più importante un progetto condiviso dalla comunità scolastica, che poi può attirare a sé persone che non partecipano dello stesso tipo di valori, ma che li accettano e ne sono in qualche modo coinvolti. Non è casuale che le scuole cattoliche, che sono considerate fra le più sono quelle che ottengono i migliori risultati nei quartieri degradati delle città, nelle aree urbane degradate, nelle inner city, mantengono la loro redditività, questo si può discutere, ma è così, credetemi, anche in presenza di una popolazione iscritta a maggioranza non cattolica, non solo, ma esercitano il loro effetto migliorativo soprattutto su quei ragazzi che sono afroamericani generalmente maschi afroamericani, che provengono dai contesti più disgregati. Un messaggio chiaro è utile anche a chi questo messaggio non condivide, cioè anche a chi non appartiene a questo messaggio, ma è disponibile a entrare in un progetto di questo genere. Il mito dell'unicità, il presupposto quindi dell'unicità è antistorico, perché la società è diventata sempre più differenziata e l'approccio storico che Glenn utilizza nella maggior parte dei suoi testi chiarisce benissimo, e anche l'ultimo capitolo, quello dedicato all'Italia, che ho solo scorso, ma che riprende in parte temi che Charlie ha trattato in un libro che diventa sempre più grande, probabilmente farà concorrenza alla Treccani, che è il libro sui casi, le diverse storie. Non è stato tradotto in italiano? Non ancora. Contiene, credo siamo arrivati a 47, mi hai detto, casi di 40, ops, ma arriverà presto a 47. L'approccio storico mostra proprio come questa diversificazione è un elemento costante della società, ed è una diversificazione che non è necessariamente conflittuale, no? Diversità non è necessariamente disuguaglianza, quindi non genera necessariamente una stratificazione ed un conflitto. Quanto al fatto che l'unicità garantisca una maggiore equità, forse la considerazione che la maggior parte degli studenti abbandonanti, dei dropout, di coloro che sono espulsi dalla scuola unica statale, appartengono a ceti bassi o medio-bassi, ci dice che questo, ammesso che sia realizzabile nella scuola, in una scuola uguale per tutti, non è stato finora realizzato. Mentre analisi sulla riuscita su scuole di tipo non so come definirle, sono scuole che hanno un progetto specifico, non sono necessariamente scuole confessionali, ma le scuole, ecco la parola di tendenza, anche quello non è uno splendore, comunque forse la cosa migliore, le scuole che insistono, diciamo, su un progetto orientato intorno ad una precisa proposta pedagogica, come le scuole montessoriane, le steineriane, eccetera, oltre alle scuole confessionali, hanno tassi di riuscita, tenendo sotto controllo le variabili socio-economiche, sistematicamente migliori, e soprattutto per i ragazzi che provengono dai ceti più svantaggiati. Sul presupposto della neutralità, credo che sia a tutti i presenti chiaro che la neutralità non solo non esiste, ma sarebbe antieducativo che esistesse, almeno questo è il mio punto di vista, cioè non esiste nessuna proposta educativa forte, articolata, sensata e duratura che non parte da una presa di posizione. Allora, la neutralità, se è un impegno ad accordare il medesimo rispetto a tutte le idee, evitando di indottrinare i bambini, è naturalmente un fatto positivo. Se però la neutralità viene pensata come una trasmissione di valori separata dalla trasmissione di contenuti, per cui la scuola dovrebbe trasmettere solo i contenuti mentre i valori li trasmette qualcun altro, non si sa bene chi, è un'affermazione assolutamente inaccettabile. Cito a questo proposito un sociologo dell'educazione che è la quintessenza della laicità, Basil Bernstein. Bernstein scrive: spesso nelle scuole e nelle classi la gente distingue fra ciò che chiama trasmissione di competenze e trasmissione di valori. Esse vengono tenute separate, come se ci fosse una cospirazione per tenere nascosto che si tratta di un unico discorso. Molti ricercatori continuano a studiarli o a pensarli come se fossero due discorsi, come se da un lato ci fosse l'educazione ai valori, dall'altro la trasmissione di competenza. A mio parere non ci sono due discorsi, ma un discorso solo. Questo non l'ha detto Mario Riboldi, che è un noto sostenitore della scuola cattolica, l'ha detto Basil Bernstein, che oltretutto era ebreo. E via dicendo, De Tocqueville nota che la Common School americana, De Tocqueville 1837 credo sia stata la sua visita in America, è basata sui presupposti di una religione civica, è tutt'altro che una scuola neutrale, è comune, si immagina che i valori su cui si basa siano condivisi da tutti, ma non è affatto una scuola neutrale. Da questo punto di vista la scuola unica, statale, neutrale, è la negazione della common school, è un'interpretazione scorrente. Tanto più una società differenziata non è possibile una neutralità, perché è possibile solo, come dicevo prima, su scuole che Holmes, che è uno studioso canadese, chiama low doctrine, o doctrine, di bassa dottrina, noi lo chiameremo di basso profilo. Rifuggire dal conflitto, si arriva a cose che sono comuni a tutti, ma su cui nessuno è veramente disposto a giocarsi. Non vale la pena discutere, no? Non è che non si discuta perché tutti sono d'accordo perché non vale la pena di discutere. Credo che a questo punto credo di poter chiudere dicendo in che modo è possibile confrontare la situazione italiana con le ipotesi che Glenn ha formulato in questo e in altri suoi lavori, che rispetto hanno una grande utilità per fare da specchio alla situazione italiana, che è una situazione abbastanza atipica. È una situazione di scelta bloccata anche adesso, perché nonostante la 62, visto che mi sono ricordata, abbia previsto la realizzazione di un sistema integrato, di fatto esistono dei vincoli alla scelta che sono sostanzialmente vincoli di tipo economico, ma non solo. Ad esempio, ho sentito da più parti e da persone insospettabili che esiste una sorta di pregiudizio ideologico in cui nelle scuole superiori statali i ragazzi che vengono dalle scuole medie, private, confessionali o laiche che siano, vengono visti tuttora come un po' stupidi, ma grazie al benessere delle loro famiglie portati avanti e quindi martellati in modo abbastanza pesante. Cioè c'è una sorta di pregiudizio che forse è in attenuazione, ma che certamente... Chiuderei dunque dicendo, chiedendomi come mai questa riforma è rimasta, oltre che per mancanza di soldi, parecchio sulla carta, e come mai, ne parlavo prima tristemente con Giovanni Cominelli, l'intero insieme delle riforme sembra essere a metà del guado, in una palude che ha una faccia di trasformarsi in sabbie mobili abbastanza preoccupante. Io credo che ci siano tre o quattro note molto brevi che potrei dare. La prima è che mi chiedo se c'è una effettiva volontà di cambiamento e non solo di maquillage per l'ennesima volta di quello che esisteva. Mi capita talvolta di dire che siamo bloccati, tutti voi, la maggior parte di voi sono persone di scuola, siamo bloccati sulla riforma della secondaria, no? È il decreto su cui ci si è impantanati, il più innovativo tra l'altro. Mi spiace perché così confesso la mia età, però il primo progetto di riforma della secondaria è stato presentato quando avevo 4 anni, adesso sono già un po' cadente, comunque abbastanza avanti sulla via della pensione, e la secondaria è ancora lì da riformare. Quindi mi chiedo se c'è una reale volontà di innovazione e non solo di una trasformazione superficiale. Secondo, manca in qualche modo una progettualità applicativa, cioè anche là dove si fanno le riforme, le leggi, nel nostro paese si è sempre pensato che una legge si attua da sola, una volta fatta la legge, no? Impostata sulla carta l'innovazione, fatta faticosamente approvare dal Parlamento, la legge si attua da solo. Non è così. Questo è uno dei, dell'attuazione del cambiamento, soprattutto del rapporto fra i promotori e gli applicatori, uno dei temi più dibattuti nella letteratura sociologica, e mostra che le leggi vengono fatte in base alle teorie canoniche, cioè in base a quello che la gente dovrebbe fare, mentre le riforme si attuano in base a quella che la gente fa realmente, che viene definita in genere theories in practice. Terzo punto e ultimo, manca una adeguata valorizzazione dei soggetti sociali, che resta sul piano formale. Anche il decentramento mi sembra che sposti in giù di un gradino la centralizzazione, ma che lasci sostanzialmente inattivi e non coinvolti i soggetti sociali, le famiglie, gli insegnanti, nelle scuole più grandi i ragazzi, gli enti locali. Il fatto che la scuola charter sia basata su un patto dice molto. Questo patto manca in Italia perché mancano i contraenti, perché non viene, a mio avviso, adeguatamente valorizzata la capacità di partecipazione dei soggetti sociali. La lunga e pietosa e lacrimevole vicenda della riforma degli organi collegiali, dal 97 sul tappeto, adesso hanno rifatto una proposta, ma si accapiglieranno anche su questa, molto dice su questa sostanziale incapacità della scuola italiana ad aprirsi a una dimensione costruttivamente partecipativa. Credo quindi che il punto da cui partire per attuare la scuola, una scuola comune che non sia un mito, proprio perché è differenziata e risponde ai bisogni di una comunità differenziata, è il tentativo di una maggiore consapevolezza dei soggetti sociali che partecipino per avere, ma anche per esigere, un reale spazio di costruzione di progetti formativi. Che questo accada in una scuola paritaria o accada come già sta accadendo all'interno di una scuola autonoma, sostanzialmente non mi importa. Non credo che l'una delle due cose sia migliore dell'altra, una è probabilmente più facile, ma non mi interessa, non è un modello, non mi interessa che sia riconosciuto un diritto, che sia reso applicativo e che poi questa novità si realizzi. Dove si stia realizzando, io auspico in tutto il sistema, è comunque un luogo, un discorso marginale rispetto alla possibilità che il cambiamento si attui e si attui in questa direzione. Grazie.
Grazie a Luisa Rivolzi, anche per queste attualizzazioni su cui forse poi potremmo ritornare con Glenn. Lascerei adesso la parola a Roberto Persico.
Due brevissimi esempi a conferma di una delle osservazioni di Luisa, una considerazione sul libro e due conseguenze rapidissime. Due esempi a conferma di quel che ha detto sul fatto che una proposta educativa culturalmente orientata sia aperta a tutti. Ci sono qua in sala alcuni dei nostri amici che fanno Portofranco. Portofranco è un'attività di aiuto allo studio che qualcuno giudica privata, facendo grosse polemiche, è caratterizzata da una proposta culturale molto precisa e raccoglie decine e decine di ragazzi che vengono da tradizioni culturali diversissime da quella cristiana da cui proviene la maggior parte di quelli che lo fa, ma non tutti. Non succede solo nelle periferie inglesi, succede anche nelle nostre città, che una proposta culturale con una caratteristica ben precisa incontri bisogni e tradizioni diversissime. Il secondo esempio, sempre di questo tipo, sempre suggeritomi da un'altra faccia amica che vedo qua in sala, è quello dei centri di formazione professionale. La formazione professionale non è statale, è l'unico settore del sistema di formazione italiano che non è ancora stato toccato dallo Stato, è nato per iniziativa della società ed è infinitamente più quindi privato dal punto di vista di chi immagina, come sottolineava Luisa Ribozzi prima, di chi identifica pubblico con statale, assolutamente privato, ma certamente molto più pubblico della scuola cosiddetta pubblica che butta fuori i ragazzi. La scuola cosiddetta pubblica statale butta fuori i ragazzi, i centri di formazione professionale cosiddetti privati li prendono, li raccolgono, li rimotivano, li reinseriscono in un percorso di istruzione, un percorso formativo, in un percorso lavorativo, certamente svolgendo un servizio molto più pubblico della scuola sedicente pubblica che li butta fuori. Se è così evidente nella realtà dei fatti e nell'esperienza che così stanno le cose e non come le teorizzano, verrebbe da domandarsi perché non lo riconoscono tutti. Leggo quattro righe tra quelle che mi hanno più impressionato nel libro di Glenn. È una citazione, sono due brevissime citazioni di Guizot, primo ministro della Repubblica Francese negli anni 30, liberale. Scrive così Guizot in queste due citazioni che riporta Glenn. Lo Stato necessita ovviamente di un grande corpo docente laico, una grande associazione profondamente legata alla società che la conosca bene, che viva nel suo cuore e che sia unita anche allo Stato, dovendo allo Stato il suo potere e il suo ruolo direttivo. Tale corporazione degli insegnanti, che deve allo Stato il suo potere, deve esercitare sulla gioventù quell'influenza morale che la conformi all'ordine e alle regole. Nel secolo scorso si è detto, prosegue sempre Guizot, nel secolo scorso si è detto frequentemente, e lo si ripete spesso, che le menti non devono essere imbrigliate, che devono essere lasciate al loro libero agire, che la società non ha diritto né necessità di interferire. L'esperienza ha smentito questa soluzione, badate come la definisce, arrogante e precipitosa. Ha mostrato le conseguenze delle menti lasciate senza controllo. Sia per favorire il progresso, sia per avere un buon ordine nella società, è sempre necessario un sicuro governo delle menti. Non sono parole di Robespierre o di Stalin, sono parole di un sincero liberale. Non può non tornare alla mente la nota distinzione che von Hayek fa tra liberalismo anglosassone e liberalismo continentale. Il liberalismo anglosassone è quello che ha come suo punto fondamentale i limiti che la società, che la legge pone a chi governa, cioè la delimitazione di ambiti in cui la società è sovrana e chi governa non deve entrare. Il liberalismo continentale è quello che ha come suo punto chiave la definizione delle regole per scegliere chi governa, dopodiché chi governa ha potere su tutto. Noi evidentemente in Italia siamo da sempre all'interno di questa seconda tradizione, per cui chi governa piglia tutto, no? E non ne siamo usciti, ahimè, nemmeno quando abbiamo avuto il primo governo, che dovrebbe essere di tradizione liberale della nostra storia recente, no? Perché anche Luisa Rivolzi accennava alle vicende di questa riforma, anche questa riforma porta le caratteristiche di questa tradizione culturale. Adesso vinco io e dico io quello che tutti devono fare. Poi io posso essere più d'accordo con quello che dicono questi di questa parte che con quello che direbbero quelli che avrebbero detto, mi avrebbero costretto a fare quelli dell'altra parte, e quindi viva Dio, meno peggio così. Rimango convinto che sarebbe interessante se riuscissimo a passare a una tradizione, a una concezione del liberalismo anglossassone, cioè in cui non è che chi governa, che ogni, immaginatevi se fra 2 anni alle elezioni vince di nuovo il centro-sinistra, fra 7 anni vince di nuovo il centro-destra, e continuiamo a rimpallarci la scuola col tutor o la scuola col collettivo. Forse l'intuizione che stava dietro al gruppo di bipartisan che ha messo in piedi cioè di trovare un sistema di regole che garantisca tutti, perché non sono le regole che fanno, non sono le leggi che fanno la buona scuola, ma chi la scuola la fa, e quindi che garantisca a tutti la possibilità di farla, non sarebbe male. Due brevissime conseguenze di questa posizione, mi è capitato che mostrano quanto sia radicata questa mentalità invece statalista alla Guizot. Mi è capitato recentemente di discorrere sulla questione del sistema di reclutamento degli insegnanti, e parlando dell'eventualità remotissima che gli insegnanti possano essere scelti dalle scuole autonome, amici anche, come dire, molto vicini su tante battaglie hanno cominciato a strapparsi i capelli: ma scusa, ma non è possibile che l'insegnante, la scuola scelga i suoi insegnanti, immaginati se quelli... ho fatto questa banalissima considerazione: ma scusa, le commissioni dei concorsi di Stato da chi sono formate? Non sono mica formate da quegli stessi insegnanti che farebbero la commissione nella loro scuola. Spiegami per quale ragione, se l'insegnante fa la commissione della sua scuola, è un becero, e se invece quello stesso insegnante va a fare la commissione dell'esame di Stato diventa un neutrale, oggettivo, eccetera. Questo mi guarda e fa: è già, hai ragione, quando ho fatto l'esame la mia commissione era fatta dei pazzi, ecco appunto. Però è talmente forte la forza di questa mentalità che ci sembra che se gli stessi uomini hanno sotto l'etichetta Stato diventano bravi, oggettivi, eccetera. Se hanno la maglietta della loro opera particolare, mentre invece è esattamente il contrario, semmai è più facile che uno sia più tentato di scegliere il meglio se è legato a un interesse suo. Il secondo esempio sempre di questo genere, appunto, come è stato ricordato, è in fase di scrittura il decreto attuativo sul secondo ciclo dell'istruzione, e parlando con un amico, molto amico della formazione professionale di cui dicevo poc'anzi, mi diceva tutto contento che nel decreto verrà introdotto il principio per cui anche i centri di formazione professionale, che oggi si scelgono gli insegnanti in maniera del tutto libera, dovranno attingere dalle graduatorie degli abilitati. E questo non dico chi, perché una persona che conosciamo non gli fa onore. E lo diceva con soddisfazione, come dire: ecco che così adesso finalmente anche la formazione professionale, che è stata sempre fuori, entra in un sistema di garanzie per cui sarà garantito che anche loro vanno insegnati. E questo è un amico della formazione, uno che capisce di queste cose, ma è talmente forte il pregiudizio per cui ciò che ha un'etichetta statale, eccetera, eccetera, che corriamo il rischio che l'unico vero risultato della riforma del secondo ciclo sia che quel che oggi il settore del sistema italiano di formazione, che è la formazione professionale, che oggi è più libero, ricada sotto le regole che ingessano anche il resto del sistema. Stiamo lottando perché non accada così, ma... Allora, la lettura di un libro come questo di Glenn a me ha aiutato a capire, cioè da una parte faccio queste osservazioni perché per aiutare voi a capire che il fatto che il libro di Ignazio sia un libro di storia non vuol dire che è un libro che non ci interessa, vuol dire che è un libro che aiuta a capire le radici profonde della mentalità con cui anche noi oggi guardiamo al sistema di istruzione. Dall'altra parte, il fatto di capire che questa mentalità ha radici così profonde, così radicate, ci rende meno, può aiutarci a renderci meno ingenui, cioè a capire che dobbiamo lottare contro il peso di una tradizione, di una mentalità radicata e plurisecolare. Ci rende la lettura di un libro di Nietzsche sicuramente più consapevoli e attenti della battaglia che dobbiamo fare, ma il che non vuol dire che non la facciamo continuamente. Grazie.
Bene, dopo aver commentato il libro di Glenn, torniamo alla fonte, cioè a lui, all'autore, cui cedo volentieri la parola, rinnovando il mio ringraziamento e chiedendo a lui allora di presentarci questo libro e gli aggiornamenti di questo libro.
I wish I could do so in Italian, mi dispiace che non posso... that I can't speak Italian adequately to express the fullness of my heart and pleasure at this occasion in this beautiful place and with the revealing of this beautiful book.
Bene, giusto un buonasera a tutti, poi come avete capito una scusa appunto per non poter parlare italiano, non ce la farei per esprimere veramente tutto quello che sento nei vostri confronti per la bellezza di questo luogo, per questa grande opportunità.
I'm sure that any of you who have more than one child, and I have seven children, would never admit even to yourself having a preference for one of the children.
Sicuramente chi tra voi ha dei figli, ha un figlio, e tra parentesi io ne ho sette, non riuscirebbe veramente mai ad ammettere di avere una preferenza per uno dei diversi che avete.
And yet there is something very special about your first child when you become a parent for the first time.
E questo anche se c'è qualcosa di molto speciale e particolare quando diventate genitori per la prima volta, quindi quando avete il vostro primo figlio.
This is my firstborn book, and so it's a great pleasure for me to see that it continues to have an active life. It's recently been republished in the United States, and now to have it published in Italian is a tremendous pleasure for me.
Quindi questo per dire che è veramente un grande piacere per me vedere questo libro in italiano, finalmente tradotto in italiano, visto che è stato il mio primo testo, è stato parlato anche ripubblicato negli Stati Uniti e veramente contiene tutta quanta la mia, quindi la vita più attiva, il lavoro più attivo mai fatto.
Let me say a few words about why and how I came to write it.
Guarda, giusto due parole per spiegarvi perché ho deciso di scriverlo.
As I say in the original introduction, I mentioned that I am an evangelical Christian, that is a Protestant, and that I was puzzled that so many of those who share my faith did not share my faith in the public schools.
Dunque uno dei motivi per cui l'ho scritto, e questo lo vedete anche nell'introduzione, allora sapete sono cristiano evangelico, quindi sono veramente stato colpito che molte delle persone che hanno la mia fede, che condividono la mia fede, non condividono però certi punti di vista, certi atteggiamenti sul senso e significato di scuola appunto pubblica.
I was for 21 years the state official responsible for the education of poor children and minority children, and in that effort I saw these schools as being an important element in making a difference in the lives of those children.
Dunque sono scuole in cui sono stato, in cui ho lavorato, che vedevo veramente che hanno fatto la differenza per la vita, la preparazione e l'evoluzione di certi bambini per cui lavoravo, e questo grazie all'esperienza fatta nel mio paese nel aver lavorato per più di 20 anni in alcune scuole i cui frequentatori, i cui studenti erano bambini svantaggiati e comunque di classi povere.
And yet it had also become clear to me, as Luisa Ribolzi has just mentioned, that in fact the public schools, which I was responsible for, were not producing as positive results as the Catholic schools that were spending only half as much money on each pupil in changing the lives of poor children.
Mi colpiva anche un altro fatto che condivido con voi, cioè appunto essendo stato responsabile, come dicevo prima, per anni di queste scuole appunto pubbliche, mi colpiva il fatto, ripeto, che queste non producevano, non erano tanto performanti quanto quelle cattoliche, che comunque addirittura spendevano la metà, il 50% del budget delle prime, quindi avevano un impatto ben inferiore sulla vita di questi studenti.
Recently, a leading American political scientist named Amy Gutmann wrote that even though private religious schools produce superior results, even though they produce superior results in terms of the moral development of children, nevertheless, it is the state school which is the way in which society makes citizens.
Questa è una citazione che è stata fatta da Annie Goodman abbastanza recentemente. Dice appunto che anche se le scuole religiose private sembrano essere appunto quelle più performanti, le migliori, anche se questo sviluppo morale degli studenti arriva da queste, dipende da loro, sono proprio quelle scuole statali che invece, secondo lui, farebbero i cittadini di questa nostra società.
My book has been an attempt to examine why that idea has had such a powerful continuing influence in American society.
Ora, una delle idee appunto nel mio libro è stato cercare di spiegare e scrivere perché questa idea è così penetrante, ha avuto questa influenza così elevata sulla società americana.
While I was thinking about that, I decided to take my two oldest sons on a bicycle trip in Europe while they were still young enough to want to go someplace with their father.
Ora, ho deciso di fare una piccola, come dire, una piccola sfida, quindi per capire questo discorso ho preso i due miei figli più grandi, abbiamo fatto un giro appunto in diverse aree d'Europa e anche se erano appunto più grandi erano ancora abbastanza, come dire, giovani da non vergognarsi a venire a fare un giro col padre.
Much as I love Italy, anyone would be crazy to come on a bicycle trip here where cars drive so rapidly and where there are so many mountains.
Dunque, nonostante la mia passione e amore per la bicicletta, sarebbe un pochino pazzo forse venire, sì, sarebbe abbastanza pazzo venire in Italia, visto che con la bicicletta avrei dei problemi non solo ad godermi la montagna, ma visto come guidato in questo paese.
So I chose a country that was flat and had many bicycle paths, that is Holland.
Cioè, e proprio per evitare questo problema ho scelto un paese fatto di pianura con tantissime biciclette, ovvero i Paesi Bassi.
Since wherever I go, I try to learn something of the language and of the society, I bought myself a book with a promising title in Dutch, Society, State and Schools.
Dunque, questo per dire che in tutti quanti i paesi in cui vado e qui in Bereco cerco di imparare anche qualcosa della società locale, magari un po' della lingua, e quindi in quel paese, quindi nei Paesi Bassi, ho comprato un libro la cui traduzione del titolo veramente olandese era Società, Stato e Scuola.
And as we stayed in youth hostels each night after our bicycle trips, I would teach myself a little Dutch through reading this book.
E di nuovo, per la mia passione per le lingue, dopo aver passato la giornata pedalando in bicicletta in Olanda, tornavo la sera negli ostelli della gioventù in cui andavo a dormire e lì cercavo di leggere e imparare un po' di olandese.
And what I learned, to my surprise, was that The Dutch had come to think in a completely different way about the functioning of schools in society, in contrast with what I had taken for granted.
E con grande sorpresa, e quindi anche diversamente, proprio al contrario di ciò che invece davo per scontato, ho proprio appreso, imparato che gli olandesi hanno un punto di vista, un'opinione completamente diversa su quello che è il funzionamento appunto della scuola e il suo impatto con la società.
And the development of that set of ideas had come in direct confrontation with the influence of France and the way in which education had developed in France.
C'è stato anche uno sviluppo di idee che sono quelle che appunto poi ho scritto, sono nate anche da un confronto, forse uno scontro addirittura con le influenze che arrivano dal sistema francese, da come va il sistema in Francia.
After a long political struggle around the question of whether the government should seek to use schooling to create a common set of ideas in the entire population, the Dutch reached a decision that that should not be the national policy.
Dunque, dopo questa lotta, questo sforzo, questa lotta politica, sono praticamente arrivato a capire che il governo può deve utilizzare delle scuole per creare una sorta di sette, di idee comuni, di gruppo di idee comuni per e nella popolazione. Dopo aver appunto fatto questa lettura, questo scontro, il sistema olandese a questa affermazione praticamente risponde di no, non comunque con la politica nazionale.
I then looked at how in the United States, thinking about education had wavered between the French way of thinking and the Dutch way of thinking, and reached a characteristically confusing American compromise.
Ho osservato un pochino come andava questa opinione, questa osservazione appunto negli Stati Uniti, arrivando alla conclusione che la situazione, la soluzione finale degli Stati Uniti era basata un po' su della confusione, e ho fatto questo confronto fra il sistema francese da una parte e olandese dall'altro.
As Nori pointed out very accurately, the phrase common school does not translate easily.
Mi diceva il professore Sanoro un attimo fa, questo termine common school, scuola unica, non si traduce comunque con grande facilità.
One reason is that it is not a phrase that we use in our current discussions in the United States either.
E uno dei motivi è anche il fatto che non è una definizione che noi utilizziamo correntemente nelle nostre discussioni e dibattiti neanche negli Stati Uniti.
It's a term out of a particular moment of history, very much parallel to the concept of facendo italiani here in Italy, the idea that that the nation had still to be made.
Sì, è un po' come l'idea che circola in Italia sul fatto di un paese, di una nazione che deve essere ancora costruita, ancora fatta. E comunque una definizione è quella che arriva in un momento storico particolare.
It may be that in the 19th century it was appropriate at a time when there was a small educated elite and a large passive population for that elite to dictate the goals of education for the children of the common people.
E questo magari poteva essere un qualcosa di un pochino più adeguato magari nel XIX secolo, definizione un po' più appropriata, perché c'era ancora questa grande differenza e distinzione fra una piccola elite, che era quella che approfittava, poteva trarre vantaggio dal insegnamento, dalla scuola, e invece una grande parte, la maggior parte d'altronde della popolazione, che era appunto più passiva. In quel modo forse si dettavano meglio gli obiettivi di quella che era un sistema di istruzione comune per la comunità.
I say perhaps because even under 19th century conditions, there was a fundamental violation of what we would think of as human rights involved in this process.
E dicevo appunto forse, quando ho iniziato la frase precedente, perché appunto forse anche nel XIX secolo c'era comunque in corso questa violazione di diritti umani quando pronunciamo questa frase.
In the book that I'm writing right now, which is a much larger history book, maybe someday it will be translated into Italian, I trace this idea back to Plato.
Nel libro che sto scrivendo appunto in questo momento si faceva riferimento prima, che diventerà abbastanza spesso se riuscirò a portarlo avanti e magari verrà tradotto anche in italiano, faccio un riferimento, quindi quest'idea di cui ho appena parlato la faccio risalire a Platone.
Who argues in the Republic that in order to achieve a just and unified society, children should be taken away from their parents at birth and raised by the state.
Addirittura dice la Repubblica, per avere una società equa, giusta, addirittura i figli dovrebbero essere sottratti, tolti ai genitori alla nascita e affidati allo Stato.
I also show the Jean-Jacques Rousseau in the 1760s, in his Social Contract, argued that anyone who wishes to create a just society must make up his mind to create the people through mandatory education.
E stesso discorso è un altro riferimento a Jean-Jacques Rousseau, che già attorno agli anni 1760 circa parlava nel suo Contratto sociale di quanto segue, cioè di chi vuole creare una società appunto equa e giusta deve creare, utilizzare l'istruzione e l'educazione per formare la gente.
The first attempt to put this idea into actual practice was, of course, under the French Revolution. It failed completely because of the organizational chaos at that time, but the intention was to have children removed again from their families and educated by the state in order to ensure that they would have no other loyalty, either religious or regional or toward their family, but only a loyalty toward the state.
Era un pochino di riferimento appunto per quanto riguarda il primo tentativo nel mettere in pratica ciò di cui vi ho appena parlato, il riferimento di diventare leali per quanto riguarda o abitudini locali o religiose o comunque anche familiari, tutto quanto però generato dallo Stato per avere il maggior rispetto nello Stato stesso.
In my book on educational freedom in Eastern Europe, I show how this project was attempted under the various communist regimes. And in fact, it is a continuing theme in every totalitarian society.
Questo è un tema che appunto continua in tutte quante le società dove c'è totalitarismo, peraltro anche nel libro in cui parlo della libertà di istruzione nei diversi paesi dell'Europa orientale e dell'est, ho spiegato questo concetto, ho fatto questo tentativo di spiegazione per spiegare appunto come tutto ciò può essere messo in pratica e veniva messo in pratica nei regimi comunisti.
However, I want to emphasize, I am not saying that the state should not be concerned with education.
Ora voglio sottolineare un punto importante, ovvero non sto appunto dicendo che lo Stato non debba ovviamente occuparsi di istruzione.
Anyone who believes in human sin, as I do, believes that there is an important role for the state in ensuring that every child is educated and that every child is treated fairly.
Ora, ovviamente tutti quanti i bambini devono essere educati, devono approfittare dell'istruzione, essere trattati equamente, questo lo credo io e penso che lo credano le persone che comunque credono a loro volta nel peccato degli esseri umani.
In other words, a Calvinist cannot be a libertarian.
Sì, certo, non può essere, come dire, portare avanti il discorso di liberale un calvinista.
Well, not liberale, libertario. Ma...
Libertario, sorry.
Yeah. Sì, libertario. Effective schools in any country are schools where all of those engaged with the individual school have a clear shared idea of human nature and of the education that they are trying to provide.
Devono avere quindi una chiara idea sulla natura dell'uomo, sull'educazione, istruzione che cercano di fornire. Questa è secondo me la definizione delle scuole appunto efficaci, che lavorano con efficacia indipendentemente dal paese in cui siamo.
It is only such schools which can truly be said to educate. Only such schools.
Sì, sono solamente queste qui le scuole. Questo è il tipo di scuola appunto che può fornire questo tipo di istruzione.
Sì. So that my argument, I hope, is clear that within a framework of state concern for equal opportunity and for fairness to all children, I believe that every school should be free to create its own distinctive and effective way of educating children.
Quindi appunto questo è il mio tema, penso che sia abbastanza chiaro che in questo quadro di, come dire, coinvolgimento, preoccupazione che lo Stato deve avere nei confronti di dare le stesse opportunità, la stessa uguaglianza per tutti, bene, tutte quante le scuole devono poter portare avanti questo progetto educativo formativo con un modo appropriato e con un loro proprio modo.
The book which Nori mentioned earlier, Un difficile equilibrio, is a brief Italian summary of what is now a 3-volume, 1,500-page study of how different countries find a balance between autonomia in schools and responsibility of schools to common standards.
Appunto per arrivare a questo obiettivo faccio riferimento al libro che ha citato anche un attimo fa la professoressa Nori, quindi Un difficile equilibrio, fa riferimento alla situazione italiana. Ora tutto questo lavoro si sta poi sviluppando su tre diversi volumi con un totale appunto di 1500 pagine di studio, si fa riferimento però a questo insieme, a questo bilancio fatto in diversi paesi tra l'autonomia della scuola scolastica da una parte e quella che deve essere la e le responsabilità delle scuole per l'istruzione.
I'm going to conclude. I have, by the way, learned at Italian conferences that when someone says concludo quindi, they mean concludo in 15 minuti. But that is not the case with me. Let me conclude by saying that the best book about the reform of the necessary reforms of educational policies, I believe, in any Western European country, and I've tried to read those in all the Western European countries, is Luisa Ribolzi's book, Il Sistema Engessato. And I strongly encourage you to read that if you have not, for a devastatingly clear critique of the reforms needed in the Italian education system.
Dunque, mi arrivo subito alle conclusioni e non faccio le conclusioni come fanno molti colleghi italiani che quando lo dicono vanno avanti ancora un quarto d'ora. Il miglior libro, veramente concludo su questo punto, è un consiglio, il miglior libro che posso veramente consigliarvi per imparare, per apprendere, a saperne di più sulla riforma che è necessaria e che riguarda ovviamente la politica di istruzione educativa, non solamente nel vostro paese ma in generale in tanti diversi paesi dell'Europa occidentale, è quello che si chiama il sistema ingessato, capito bene, che è qui davanti a noi, del professore Sanodi, è veramente una chiara, fondamentale critica che riguarda la riforma scolastica attuale. Grazie mille.
Grazie molte Charlie di questo intervento. Secondo la regola che le presentazioni non devono durare più della lettura del libro, concludiamo questo incontro. Il libro evidentemente necessita più di un'ora e mezzo, ma credo che questa, la conversazione di questa sera sia servito a farne vedere la profondità, le prospettive e la grande importanza nel momento in cui ci si appassiona ad una vicenda così importante come quella dell'educazione. L'educazione e l'istruzione non sono fatti accessori in una società. L'educazione e l'istruzione sono il modo con cui una società vive e rifà se stessa. E le basi dell'educazione e dell'istruzione sono importanti dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale, oltre che sociale. Anzi, sono le basi più importanti, perché quello che sarà il futuro di un paese dipende da quello che è l'educazione. Per questo un testo come quello che Glenn oggi presenta al pubblico italiano e mette a disposizione del lettore italiano è un testo di capitale importanza per questa riflessione, che non voglia fermarsi, una riflessione che non voglia fermarsi ai dettagli, ma voglia andare al cuore del problema e voglia interessarsi del problema in tutta la sua profondità, in tutte le sue dimensioni. Nelle conclusioni, a un capitolo Glenn scriveva: negli Stati Uniti, come in Francia e nei Paesi Bassi, la missione della scuola unica è definita in termini di creazione delle convinzioni e del senso di fedeltà e appartenenza allo Stato. Se questa è la missione della scuola, capiamo quanto sia importante e allo stesso tempo grave e drammatico considerare il livello a cui anche questa sera il problema è stato posto. Il mito della scuola unica non è un accessorio nel sistema educativo, nemmeno nel sistema sociale. È il mito che vuol creare le convinzioni nel cuore degli uomini. E quando si parla di convinzioni si parla di qualcosa di molto importante e di molto delicato. Il libro finisce con questa frase: il mito della scuola unica continua ad avere profonda risonanza in Italia. È un autore straniero che parla di noi in Italia, ma dice questo. E non è ancora chiaro in quale direzione si muoveranno le riforme future dell'istruzione. Mi sembra che con queste parole possiamo lasciare l'incontro di questa sera, che sono parole che non concludono, ma aprono a tutta la nostra riflessione e al dibattito che da questo libro potrà venire e potrà scaturire. Io ringrazio gli intervenuti, ringrazio Charles Glenn, e propongo un nuovo applauso per lui, sperando di riaverlo come collaboratore nelle successive occasioni. Ringrazio il traduttore Luisa Ribolzi, che non è la professoressa di cui il traduttore parlava, cioè che non era la confusione fatta, e Roberto Persico, e tutti voi che siete intervenuti. Arrivederci.